se termine che fino che è riuscito a stare nei tempi, nonostante problemi affrontati forse di alto livello di sole. Do la parola a Francesco Macaluso, la città
solidale.
Solidale.
Allora, buongiorno a tutti. Cerco di inserirmi in questo stato complicato dibattito avviato da due oratori che hanno una formazione molto diversa dalla mia. Cerco quindi di dire delle cose sperando di non allontanarmi, di non cambiare completamente registro. Ecco, premetto il tema, il titolo, in qualche modo mi è stato suggerito, caldeggiato dagli amici di Nemus, ed è un tema che io, sarà una casualità, avevo accennato in una conferenza qualche tempo fa, che però era soltanto, come dire, un'intuizione, no? Parlare di città solidale per me mi sembrava molto, come dire, pertinente dati i tempi. Ecco. E quella però era stata semplicemente un'intuizione, anzi mi è stato rimproverato di aver fatto un intervento di tipo solidaristico. Io non credo a questo, credo che ci sia, come dire, fondato motivo per dire che noi viviamo in un mondo che senza questa dimensione, diciamo, della solidarietà, ecco, non sta in piedi. Quindi forse il termine è diverso, si può anche parlare di democrazia, si può parlare anche forse un po' di utopia, eccetera, ma come dire, questo è un termine che arricchisce il quadro, non vuole smentire interventi precedenti, versioni, tesi, anzi vuole aggiungere semmai qualche riflessione in più. Per questa occasione, come dire, non ho approfondito etimologie, cose, ho semplicemente cercato di, come dire, inquadrare questo argomento con i miei mezzi. Voi sapete che non sono filosofo, no? Ecco, ho già detto, sono uno che ha aderito a questo gruppo dall'esterno e quindi ho una formazione diversa. Mi sono dedicato agli studi e alle ricerche di geografia e quindi mi occupo di città, territori, eccetera. Allora mi sono domandato come, cioè quali, quante sono le forme di solidarietà latenti, a volte non sono neanche esplicitate, nella realizzazione nella costruzione dello spazio in cui viviamo. Io ho già definito lo spazio in precedenza, non è il termine appropriato in questo contesto, è giusto parlare di territori, di città. Allora, differenza tra spazio e territorio è che lo spazio ha un che di geometrico, no? di isomorfo, mentre città e territorio sono un qualcosa di vissuto. Allora, sullo spazio si possono fare tante cose, su una tavola, su una superficie si possono fare molte cose, su una carta si possono disegnare, riportare gli elementi, la carta è un contenitore ma non è il mondo. Allora, qui la volta precedente, quando siamo visti ai Calegheri, ho fatto proprio questo discorso sulla differenza tra carta, cartografia, quindi spazio, invenzione quindi dello spazio, progetti che si proiettano su una carta, su una superficie piana sulla quale si può disegnare come in fondo quello che si vuole, e poi la differenza tra questa dimensione e quella del mondo reale. A volte noi confondiamo i due piani e quindi ci troviamo a non, come dire, non riusciamo più a riconoscere la realtà in cui ci troviamo. Perché? Perché il nostro desiderio di progettazione, di creazione, ecco, ci porta a sottovalutare la complessità del reale e ci porta ad affezionarci al mondo che ci costruiamo e che ci, che imbellettiamo con le nostre idee, con le nostre idealità. Quindi la carta, abbiamo già detto, credo sia assodato abbastanza, no? Non è il territorio, come dicevano anche altri esimi autori, cioè la carta sono nostre proiezioni, i nostri desideri, è lo spazio del desiderio. Il territorio è invece il luogo del conflitto, delle tensioni, delle cose, della democrazia imperfetta, incompiuta, dell'incompiutezza, del pluralismo, eccetera, eccetera. E quindi le scienze sociali, diciamo, le scienze che si occupano di territorio, geografia, sociologia urbana, urbanistica, eccetera, pianificazione territoriale, che si danno un compito, quello di progettare, di teorizzare, di costruire delle teorie, ma ecco, sempre comunque si trovano spiazzate, in ritardo, questo è il dato, cioè la realtà la dobbiamo sempre rincorrere. Quindi noi costruiamo continuamente, no, un lavoro, fatica di Sisifo, costruiamo continuamente concetti, categorie concettuali per afferrare questa realtà che è già cambiata. E degli esempi, gli esempi li abbiamo tutti sotto mano, insomma, no? Non facciamo troppa fatica a capire che viviamo in un mondo che si è rovesciato in questi ultimi anni. Ecco, è rovesciato, quindi come facciamo a dire realizziamo la democrazia, che è già cambiato tutto attorno a noi, quindi dobbiamo ridefinire i contesti, dobbiamo ridefinire nuovamente, cioè è un lavoro umile, perdente da un certo punto di vista, perché noi abbiamo immaginato, eravamo studenti all'università, ci immaginavamo, e per quello abbiamo studiato, ci siamo laureati. Abbiamo immaginato un mondo che è completamente svanito, no? Cioè si pensava a un mondo di solidità, di cose solide, che duravano in eterno. E anche la carriera durava una vita, e anche, così come gli edifici, così come, come dire, le nostre anche proiezioni, le nostre aspirazioni. E invece ci accorgiamo che abbiamo costruito un mondo, per esempio, sul debito. Stiamo trasferendo le fabbriche altrove, in altre zone, no? Quindi c'è questa rilocalizzazione che ci sottrae, ci toglie la seggiola, no? Dove siamo sempre. E quindi questo, cerchiamo di abbattere i costi del lavoro, quindi facciamo politiche di deflazione salariale. Queste sono le realtà che... La dura realtà. Il mondo è diventato multipolare. È diventato un sistema policentrico. Benissimo. Una certa area politica, la sinistra, è in qualche modo, come dire, si rallegra perché i centri di potere sono aumentati, quindi in qualche modo si dice c'è più democrazia, c'è dibattito, c'è confronto, c'è più scambio, il mondo diventa più ricco di soggetti che possono contribuire allo sviluppo della democrazia. Ma è anche vero che questi soggetti sono concorrenti, competono sullo stesso terreno con mezzi diversi, quindi dobbiamo costruirci strumenti continuamente nuovi. Questi gli strumenti, no, della democrazia sono gli strumenti appunto della solidarietà sociale. sono i progetti che costruiamo. Hanno un contenuto questi progetti, un contenuto di utopia, qualcosa che vogliamo realizzare e non sappiamo se funzionerà. Vogliamo realizzare delle cose e poi cosa succede? Succede che queste cose che abbiamo costruito, ci innamoriamo di queste cose e non siamo più disposti ad abbandonarle. C'è un progetto, anche se non funziona lo teniamo lo stesso, alla fine. Allora il problema è capire dove si deve cambiare, ma non una realtà, anche i nostri stessi disegni, i nostri stessi progetti. E quali è, quindi il problema è la capacità di innovazione nella progettazione, nella creazione di strumenti che dovrebbero aiutarci a sopravvivere, ad essere più uguali, e alla fine siamo schiavi, no? Prigionieri degli strumenti che abbiamo costruito. Questa è la cosa che io intravedo. Il mondo quindi è diventato, abbiamo detto, più complicato, più complesso, no? Poi c'è l'economia produttiva, eravamo convinti che l'economia reale fosse, come dire, non inconfutabile, non si potesse mettere in discussione il prevalere del costruire, il fare, del manufatto. Invece abbiamo costruito un'economia che è l'opposto, che si sta mangiando l'economia reale, l'economia di carta, l'economia finanziaria, eccetera. In qualche modo ci sta proprio, sta dissolvendo quel mondo. Viviamo in un pianeta in movimento, questi sono capovolgimenti. Prima era l'Occidente che si muoveva, adesso è il mondo terzo, il sud. E questa è un'altra questione molto, molto grave e preoccupante che non sappiamo affrontare. Quindi ecco gli strumenti nuovi che bisogna riuscire a predisporre in tempi reali, però. Quindi, così come si parla di economia reale, just in time, vale. Just in time, il produrre just in time, adesso uso un termine un po' tecnico, in tempo reale vuol dire che la fabbrica non costruisce più per mettere gli oggetti, i prodotti in magazzino in attesa della vendita. No, i nuovi mezzi di comunicazione permettono al produttore di vendere il prodotto nel mercato appunto in tempo reale, si progetta e si realizza e si vende, quindi si abbattono i costi dell'immagazzinamento dei beni. Ecco, bisognerebbe in qualche modo inventarci degli strumenti che ci permettessero di costruire progetti just in time. Cioè, anche l'amministrazione, anche la politica dovrebbe avere questo sussulto di, come dire, di orgoglio e di amore per appunto affrontare le questioni e dimostrare capacità innovative e non lasciare che le cose rimangano sulla carta. Ecco, qua l'invito di Alberto di parlare di non accontentarsi del parlare dei principi, perché il principio, credo di interpretare, o comunque do questa mia interpretazione, il principio è una cosa, il bisogno è un'altra, e la realtà c'è un terzo soggetto. La realtà, la pratica sociale, quello è il terzo incontro. Cioè, una volta stabiliti i principi rispetto a una determinata realtà che abbiamo imparato a capire, che vogliamo affrontare, dobbiamo poi, rispetto a questa doppia polarità, dobbiamo poi fare il confronto con la prassi sociale, la realtà, con e verificare e interrogarci e capire dove si interrompe la filiera della realizzazione, che potremmo anche definire, della democrazia. E si possono aggiungere tanti altri problemi che ci mostrano questo, che noi abbiamo difficoltà a cogliere questo contesto nel quale noi ci troviamo a vivere. Difficoltà perché non abbiamo presenti tutti i problemi, tutte le questioni. No? La popolazione aumenta, ma aumenta anche l'età media della popolazione. Quindi immaginiamoci cosa vuol dire questo in termini di salute, in termini di assistenza all'anziano, eccetera. I cicli idrologici, eccetera. E gli strumenti che abbiamo, le istituzioni internazionali, Fondo Monetario, Banca Mondiale, eccetera, sono in difficoltà ad affrontare queste. Cioè abbiamo istituzioni che non sono in grado di affrontare la realtà così complessa e queste ondate di problemi che arrivano. E la crisi non è la crisi, perché se noi guardiamo un arco temporale, no, gli ultimi 100 anni, diciamo, della storia, vediamo che le crisi si susseguono continuamente. Cioè, non parliamo di crisi, ogni volta ci sembra quasi di svegliarsi ogni mattina e dire c'è la crisi. Ma se facciamo, teniamo conto, abbiamo un po' di memoria, ci accorgiamo che le crisi ormai sono ricorrenti. Quindi la crisi è un dato strutturale, il sistema fa fatica a stare in piedi. Allora, anche gli strumenti, anche gli stessi progetti dovrebbero tener conto di questo dato strutturale. Anche la stessa idea di solidarietà, che non è semplicemente una questione di assistenza, adesso in qualche modo cerco di dimostrarlo. Non è assistenza, non è carità, non è voler bene all'altro, no? Non è l'apertura semplicemente. È che è un dato fondamentale. L'Unione Europea non sta in piedi, ha detto, perché se non salviamo la Grecia salta tutto. Quindi che cos'è questo? Un segno di solidarietà. Più chiaro di così, più chiaro di così. Va bene? Allora, i nostri progetti, i progetti che abbiamo cercato così. Cosa hanno cercato di... Si è cercato in tutti questi anni di abbattere i dislivelli, va bene? Di abbattere le disparità. Fino a qualche anno fa si parlava di dualismo, il mondo duale, vi ricordate? Io penso che era uno slogan, ormai era... No, centro periferia, nord, sud, eccetera. No, il mondo era duale. E allora tutte le risorse intellettuali e finanziarie e economiche erano orientate a quel tipo di problematiche. Oggi sapete. Guardiamo un po' questo territorio come è cambiato e traiamo qualche esempio, qualche spunto. Sono aumentate le infrastrutture. Cosa sono le infrastrutture? Sono quelle strutture che permettono di interagire, di collegare realtà spaziali, territoriali che vogliono. Quindi oggi si parla di, per esempio, reti di città, rete del trasporto, eccetera, eccetera. Sono queste che sono alla base della società moderna e anche in passato, da sempre. Imperi che si reggevano sul controllo della rete stradale. Poi l'evoluzione tecnologica, poi la modernità ci ha portato ad un territorio sempre più ricco di infrastrutture. Questi sono segni di solidarietà, direi, materiale, fisica, di cui gli stati moderni, nazionali, si sono occupati e hanno cercato di creare reti sempre moderne, sempre più aggiornate, sempre quindi... E qui si apre il capitolo, no, dello spazio che in qualche modo divora i luoghi, perché ecco lo spazio, perché la velocità, la linea retta, no, i collegamenti diretti, eccetera, in qualche modo cancellano i luoghi. Questo è un altro capitolo che andrebbe sviluppato. Però abbiamo bisogno di costruire anche questi strumenti che permettono alle realtà territoriali, alle comunità, di esprimersi e di realizzare i propri progetti. C'è bisogno quindi di infrastrutture, perché viviamo in uno spazio di relazioni. Oggi, per dare un'idea, si parla di corridoi, no, europei, transeuropei, tutti sanno cos'è il corridoio 5 perché si sente discutere, no TAV, eccetera, no? Però non a caso, c'è bisogno di costruire uno spazio europeo se vogliamo tenere in piedi questa Unione Europea. È un mondo di interdipendenze, e queste interdipendenze obbligano alla città di essere ancora più solidale. Perché? Perché qui dai dualismi siamo passati appunto a una società complessa fatta di interdipendenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi abbiamo a che fare non con gruppi che parlano la stessa lingua, quindi abbiamo diversità culturali, linguistiche, religiose, eccetera. Questo mondo di interdipendenze ha mescolato, e le popolazioni si mescolano indipendentemente da confini, cioè battiamo le barriere, ma si pongono problemi di altro tipo. E per evitare che le diversità sociali e culturali si traducono in nuove barriere, ecco che occorrono politiche volte a non più, vedete, come prima, abbattere le disuguaglianze, no? Ma ad amalgamare. Ecco le politiche di coesione, le politiche volte ad integrare. Ci sono i nuovi bisogni che stanno emergendo. Quindi si parla di coesione sociale, di integrazione, di inclusione. La stessa città, che noi diciamo è un luogo di vita associativa, si parla di comunità, in realtà, come anche in parte è stato detto, città non è un luogo pacificato, è ricca di conflitti, eccetera, eccetera. E la città funziona attraverso gli strumenti che ha e certi meccanismi che non mettiamo in discussione. La città funziona da filtro sociale. Quindi noi possiamo riconoscere le differenze all'interno dello spazio della città in base anche alle differenti appartenenze economiche, linguistiche, sociali, eccetera. Addirittura certe città sono state costruite avendo a monte quest'idea di riunire le popolazioni che parlano la stessa lingua, no? Per esempio, con la colonizzazione europea del Nord America, le città sono state costruite con questo obiettivo. Ma queste aggregazioni diventano naturalmente spontanee, perché ci si trova con i propri simili con più facilità. E quindi oggi possiamo studiare anche lo spazio urbano sulla base delle differenze socio-economiche, linguistiche, religiose, eccetera. E queste realtà in alcuni casi sono state vere e proprie segregazioni, no? Penso ai moti stati a Parigi qualche anno fa, perché c'è una volontà proprio anche di ghettizzare, in altre realtà non c'è questa volontà, però comunque le diverse appartenenze fanno problema, costituiscono un problema per l'amministrazione, eccetera. Quindi oggigiorno non abbiamo più quelle grosse differenze di una volta, forse, anche se le disuguaglianze sono aumentate, perché nel frattempo il territorio si è in qualche modo arricchito la propria dotazione di infrastrutture. Oggigiorno, insomma, la città la vedi un po' dappertutto, è quasi tutto città. C'è qualcuno che la definisce città infinita. Perché? Perché basta seguire certi percorsi e tu trovi tutto urbanizzato. Questo non vuol dire però che si sia raggiunto allo stesso livello di urbanità, di centralità urbana, ovunque. C'è una bella differenza tra una metropoli e un borgo urbanizzato. Vabbè, questi sono alcuni suggerimenti, alcuni spunti di riflessione, eccetera.